può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Buona giornata, buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, nella quale parliamo di inquinamento dei mari. Lo facciamo a partire da un incidente che c'è stato, di cui si parla probabilmente troppo poco qui dalle nostre parti, anche perché riguarda un mare molto vicino e molto importante in questo periodo, ovvero andiamo a parlare di Mar Nero, di area vicina alla Crimea, dello stretto di Kerch, di Mar d'Azov, là dove il 15 di dicembre ci fu un doppio incidente accaduto a due petroliere russe. Entrambe si chiamano Volgonyeft, hanno due numeri diversi, hanno anche due proprietari diversi, un po' come se fosse il modello della nave. Volgonyeft 212, Volgonyeft 239. In un momento di tempesta ebbero un incidente, non l'una contro l'altra, separatamente, ma nello stesso giorno. La tempesta era particolarmente forte. Probabilmente c'era anche un carico eccessivo, ci sono due navi vetuste a quanto pare che non avrebbero probabilmente dovuto navigare in quelle condizioni. Affondarono vicino allo stretto di Kerch, per l'appunto, e trasportavano 4.000 tonnellate di olio combustibile ciascuna. Questo hanno riferito le agenzie di stampa russe. Sono affondate provocando dei danni inizialmente sulla costa continentale russa. Adesso le conseguenze di questi due incidenti si stanno vedendo un po' lungo tutte le coste del Mar Nero. Arriveremo a tracciare quella che è l'ondata nera che si sta riversando sulle coste di tutti i paesi, dalla Russia, ma si hanno segnalazioni anche dalla Georgia, che è ben più lontana dal luogo dell'incidente. Buongiorno e ben ritrovato a Riccardo Ricci, collega giornalista da Mosca. Buongiorno.
Buongiorno, salve.
Tu hai raggiunto alcuni residenti dell'area, non solo appunto della Russia continentale, di Anapa in particolare, la città più colpita, più vicina a questo affondamento. Hai parlato anche con residenti di Sebastopoli. Riccardo, sì. La prima interlocutrice che ascolteremo tra pochissimo parla di un certo mazut. Ma che cos'è questo mazut che si raccoglie sulle spiagge?
È un sottoprodotto del primo frazionamento, della prima raffinazione del petrolio greggio, quindi un secondo petrolio greggio, a volte così viene definito, e contiene una serie di oli pesanti, bitume e anche del diesel. Nei paesi occidentali viene poi ulteriormente frazionato per ottenere appunto diesel e ulteriori sottoprodotti pesanti. In quelli dell'ex URSS oppure anche in Asia viene utilizzato per il riscaldamento delle abitazioni, quindi usato tal quale, oppure viene utilizzato sempre tal quale per i diesel a bassa velocità, come nell'industria del trasporto su nave, trasporto marittimo.
Quindi queste petroliere portavano bitume, per l'appunto zolfo. Questo mazut.
Sì, portavano questo mazut. Non è ancora stato detto in quale direzione, qual era la destinazione. Di questo ancora non se ne parla.
Ah, come se fosse un dettaglio non importante, in realtà ci sarebbe anche da discutere di questo e di queste petroliere che erano in navigazione. Sentiamo però intanto questa prima volontaria che tu hai raggiunto. Lei si chiama Aleksandra Suslova, è una residente appunto della città di Anapa e ci racconta un po' quella che è la situazione, quello che lei vede, perché lei partecipa direttamente alle operazioni di pulizia sulla spiaggia.
Sì, l'ho visto personalmente, sono stata sulla spiaggia e ho partecipato in prima persona alla raccolta del mazut. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza federale sono stati coinvolti il Ministero delle Emergenze e le strutture necessarie e sono arrivati molti volontari. Adesso sono già al lavoro molti tecnici con vari macchinari. Sono state anche acquistate delle reti per recuperare la frazione leggera raccolta dal mare. Quello che è necessario si sta facendo, solo ci vorrà molto tempo perché c'è tanto da fare. Di mazut ce n'è tanto. Le spiagge sono sporche per chilometri lungo tutta la linea del bagnasciuga. Si parla di 40 chilometri nel solo distretto di Enapa e di altrettanti nell'area di Termiriuk. In alcuni punti il mazut ha un'altezza di 50 centimetri e talvolta si estende a 10-20 metri dalla riva, fin là dove è arrivata l'onda. Personalmente ho visto in qualche punto anche di 20-30 metri. Sulla spiaggia ci sono molti uccelli morti, coperti di mazut. Evidentemente non hanno fatto in tempo a catturarli per pulirli. Ci sono anche quelli che muoiono durante il lavaggio. Qualcuno sopravvive, altri invece no. Probabilmente perché hanno già ingoiato il mazut pulendosi le penne.
È chiaro che c'è un disastro naturale in corso, è stata dapprima dichiarata, ricordo, un'emergenza locale, poi un'emergenza nazionale, vero?
Sì, in effetti, è stata l'emergenza nazionale è stata dichiarata solo 10 giorni dopo l'incidente. Successivamente poi è stato formato prima un gruppo di lavoro governativo e poi soltanto oggi, su richiesta di Putin, è stato creato uno staff operativo sul posto. Il ministro delle emergenze, Kurenkov, ha creato questo gruppo e oggi si è recato nel punto più colpito, a Napa. E contemporaneamente è stata data notizia, in pratica ieri sera, dell'inizio delle operazioni, l'imminente inizio delle operazioni di spostamento delle due petroliere, che dovrebbe avvenire prima attraverso lo svuotamento fissato il 23 gennaio e 5 giorni dopo, 28 gennaio, il traino in un porto sicuro, in un punto sicuro.
È chiaro che ci sono state anche delle condizioni meteorologiche, meteomarine, come si dice, complicate perché siamo nell'inverno, ma è anche vero che insomma si è passato quasi un mese, quindi non è che si proceda molto speditamente, forse si è un po' sottovalutata all'inizio. Vorrei far ascoltare agli ascoltatori cos'altro ha detto Aleksandra Suslova su come lavorano i volontari, che invece sono arrivati comunque numerosi sulle spiagge.
È venuto da noi un esperto che lavora al parco tecnologico di Skolkovo a Mosca. Hanno inventato una rete speciale che è stata tesa lungo la spiaggia per raccogliere la frazione più leggera che trasportano le onde. Questa però è una cosa di cui non si occupano i volontari. Abbiamo spiagge di sabbia ma anche di ciottoli. Anche i sassi ovviamente sono sporchi e lì come agire ancora non si capisce. Dicono che useranno qualche assorbente, qualche batterio che serve a mangiare questo mazut. Ma a quanto ho capito, per ora non è stata presa una decisione. I volontari per ora raccolgono e separano i sassi, anche se non so dire quanto questo sia efficace. La sabbia sporca di mazut viene raccolta e trasportata in apposite piazzole di stoccaggio, dove poi viene lavorata. Sono diverse fasi di lavoro, anche con batteri mangia petrolio. È chiaro che la parte di spiaggia contaminata non torna sulla spiaggia, ma penso che verrà utilizzata per l'edilizia.
Allora, questa è la situazione su Anapa. Quali altre segnalazioni sono arrivate? Dove è arrivato questo mazut?
In effetti va precisata una cosa: nei 2 giorni trascorsi dalle lamentele di Putin per i ritardi e l'istituzione dello staff operativo sul posto, c'è stato un secondo sversamento, in realtà abbastanza contenuto, si parla di una superficie di 3.000 metri quadri dalla 239 che è vicino alla costa, quindi piuttosto contenuta, però contemporaneamente sono arrivate segnalazioni da tutta la costa meridionale della Crimea e a quanto pare anche dalla costa dell'oblast, una volta ucraina, acquisita, annessa dalla Russia, di Zaporozhye. Si parla di anche di, viene segnalata la presenza anche lì. Poi contestualmente anche tutta la costa della Crimea fino a Yevpatoria, Yalta, Sebastopoli. Ovviamente è una è più localizzata, i punti in cui ci sono questi ammassi sono più ridotti, più isolati.
E poi ovviamente ci sono gli uccelli, i delfini di cui abbiamo letto che vengono ritrovati purtroppo in condizioni o in fin di vita o addirittura morti un po' nell'area vasta, diciamo, del Mar Nero. Riccardo, io ti devo ringraziare.
Sì.
Anche in Georgia, giustamente, anche in Georgia. Ti devo salutare e ringraziare per questo collegamento. Riccardo Ricci da Mosca è stato con noi, ci ha introdotto
Grazie.
Il tema della puntata, ci
Grazie
ha portato anche le testimonianze. Grazie. Allora, ci fermiamo per un attimo e proseguiamo il discorso allargando lo sguardo dal Mar Nero al Mediterraneo, ai mari del mondo. A tra poco.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Riprendiamo ritrovando con molto piacere Francesca Santoro, responsabile UNESCO per la educazione all'oceano. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, abbiamo iniziato questa puntata con gli aggiornamenti rispetto all'affondamento di queste due petroliere nel Mar Nero, vicino allo stretto di Kerch. Purtroppo non sono episodi isolati, ci dimentichiamo di quelle che sono nel Mar Nero, figuriamoci di altri sversamenti in giro per il mondo, Francesca Santoro.
È un fenomeno che, diciamo, al di là dei grandi incidenti ci deve far riflettere su tutto quello che appunto non vediamo, non osserviamo, perché ci sono anche tutta una serie di sversamenti dovuti alle operazioni in mare, di esplorazione, di utilizzo appunto del gas, del petrolio, quindi è importante sempre ricordarci di questi episodi perché, ripeto, al di là magari di episodi che fanno notizia, ci sono anche tutta una serie di cose che succedono in mare. Questo è in generale il problema di tutto quello che succede in mare, perché spesso non lo vediamo.
Esattamente, non lo vediamo, è distante, oppure ci pare che il mare sia talmente grande che possa assorbire il colpo. Non è così. Quali sono le conseguenze di uno sversamento o di più sversamenti, come sicuramente sono in corso nei mari e nell'oceano, che poi è uno?
Gli impatti sono gravissimi e soprattutto riguardano chiaramente gli animali marini. Tendenzialmente diciamo che il gruppo che viene più colpito sono gli uccelli marini. Ecco, quello che diciamo abbiamo osservato anche facendo degli studi su incidenti del passato è che diciamo l'impatto riguarda soprattutto gli animali che diciamo vivono in superficie, ecco perché ovviamente il petrolio al di là di quello che poi viene disintegrato e quindi va a finire sul fondale, tendenzialmente l'impatto è quello dovuto a tutto quello che rimane in superficie, quindi gli animali più colpiti sono sicuramente gli uccelli marini. E questo ha molto a che fare con il problema del diciamo del rendere non più così impermeabile il loro piumaggio. Quindi abbiamo problemi che riguardano l'ipotermia, problemi che riguardano l'intossicazione. Poi ci sono anche altri effetti su mammiferi marini come le balene, come i delfini e anche le tartarughe, questo sempre però quando ci troviamo in quella fase in cui le tartarughe si vanno a riprodurre, quindi quando sono più sulla superficie o più vicine alla costa. Ecco, quindi questi sono i principali impatti. Poi se ne osservano anche di lungo periodo con quello che va a finire sul fondale. Qui si possono avere anche degli impatti su habitat più che su singole specie, quindi potrebbe essere sulle barriere coralline, su anche la posidonia oceanica, quindi questa pianta marina del Mediterraneo, quando si trova a profondità non particolarmente importanti, quindi diciamo fino a circa i 10 metri di profondità.
Questo ovviamente ha poi un impatto successivo su tutte le catene, che quindi non esclusivamente, non so, adesso uno può dire le tartarughe, no, perché poi dopo lì si toglie un tassello dall'intera catena, e quindi poi la catena stessa non funziona più adeguatamente, fino ad arrivare al, non so, tema della pesca, che ci riguarda ancor più da vicino.
In mare è esattamente questo il tema, in mare come su tutto il resto del pianeta, e spesso questo ci sfugge, no? La connessione tra gli elementi, gli animali, la flora, la fauna, ma anche noi stessi, noi esseri umani. Ecco, spesso ci sfugge questa capacità di comprendere come poi tutto sia connesso rispetto, ripeto, in mare ovviamente questo è proprio la caratteristica del mare, dell'oceano, perché rispetto magari a ecosistemi terrestri è proprio la connessione che c'è in mare che rende anche gli habitat marini più in salute quando non ci sono problemi di questo tipo. Quindi sì, sicuramente poi tutto si ripercuote sulla catena alimentare e anche in ultima istanza delle volte sugli esseri umani, ma anche chiaramente sulle attività economiche, quindi la pesca, ma anche il turismo, ad esempio.
Questo senz'altro va tenuto presente, e tutto questo accade anche in presenza di altri cambiamenti che sono dovuti al clima che cambia a sua volta. Direi che l'oceano vive un momento difficilissimo.
L'oceano assolutamente vive un momento difficilissimo, è sicuramente il problema più grande è quello della crisi climatica, assolutamente sì, perché diciamo i segnali che ci arrivano sono sicuramente molto preoccupanti rispetto ad esempio al fenomeno dell'acidificazione dell'oceano, ma anche quello che osserviamo, e anche questo diciamo ci fa di nuovo riflettere su quello che vediamo e quello che non vediamo. Ad esempio ogni tanto vediamo questi grandi ghiacciai in Artico, la fusione oppure il distaccamento di pezzi del ghiacciaio, però tutto quello che non vediamo avviene costantemente, e appunto stiamo osservando davvero a ritmi preoccupanti. Ecco, questo è quello che la cosa sulla quale dovremmo riflettere, che sono fenomeni che abbiamo sempre osservato, ma adesso stanno subendo un'accelerazione particolarmente importante che probabilmente non era stata ancora completamente né capita né prevista, e questo fa sì che si creino anche tutta una serie di effetti, diciamo, di feedback sia positivo che negativo. Quindi sono dei fenomeni che appunto avvengono a catena, e torniamo al discorso appunto della connessione tra tutto quello che succede in mare. Quindi adesso la questione è che alcuni paesi sicuramente si stanno stanno prendendo delle decisioni importanti, però c'è ancora tantissimo da fare, soprattutto in termini di consapevolezza. Ecco, torno di nuovo al tema: purtroppo quello che succede in mare non si vede.
Purtroppo quello che non si vede di solito è lontano dagli occhi, lontano dal cuore, no? Come si dice, quindi si tende a trascurarlo. Però mi pare, lei diceva, ci sono paesi che si stanno prendendo le proprie responsabilità. A me pare però che ci siano anche grossi paesi che si stanno allontanando dalle loro responsabilità, rigettando tutto ancora una volta in favore di interessi economici o privati.
Sicuramente sì, però diciamo che a me piace anche sempre parlare di quello che avviene in maniera positiva. Ecco, per esempio, il caso è quello della Norvegia. Un altro tema è molto molto importante in questo momento a cui dobbiamo pensare è il discorso del prendere minerali dal fondale marino e dalle grandi profondità del fondale marino. La Norvegia era l'unico paese che aveva chiesto il permesso in questa fase di cosiddetta esplorazione e non sfruttamento ancora. Ecco, c'è stata una mobilitazione proprio di associazioni non governative, di attivisti, davvero importante, proprio perché la Norvegia era appunto il primo paese, e come si sa quando si iniziano questi percorsi poi diciamo ci sono altri paesi che magari seguono. Ecco, da qualche settimana il Parlamento norvegese ha diciamo approvato uno stop a questa esplorazione, quindi questo è un caso positivo. E soprattutto su questo discorso del cosiddetto deep sea mining, quindi appunto dell'esplorazione del fondale marino soprattutto per ricavare le terre rare, si sta creando una mobilitazione internazionale davvero importante e delle coalizioni proprio che chiedono una moratoria rispetto a queste attività. Ovviamente, sicuramente non dobbiamo dimenticarci che ci sono invece paesi e soprattutto anche paesi importanti che stanno per cambiare la loro amministrazione, ai quali dovremo magari guardare con attenzione nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, soprattutto rispetto chiaramente alle politiche che riguardano la lotta alla crisi climatica.
Sì, no, pensando proprio alla Norvegia, la Norvegia che da una parte appunto intende fare questa moratoria sulle materie rare, però è anche il principale estrattore di petrolio europeo, no? Quindi diciamo che tutti devono cercare di contemperare a varie esigenze e farlo con le maggiori cautele possibile per l'ambiente.
Assolutamente sì, quest'anno è un anno importante perché a giugno di quest'anno a Nizza ci sarà la terza conferenza delle Nazioni Unite sull'oceano, quindi è diciamo un appuntamento che è iniziato nel 2017 proprio per monitorare quanto gli stati membri stiano o meno chiaramente implementando poi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14, che è quello che riguarda appunto l'oceano. Quindi quest'anno la conferenza si svolgerà appunto a Nizza e quindi è un anno cruciale per la difesa dell'oceano, la difesa del mare, quindi sicuramente sarà importante spingere perché si prendano delle decisioni importanti. Poi chiaramente il tema è sempre quello di quanto poi si implementano o meno queste decisioni, però ecco, diciamo che c'è una mobilitazione intorno a questi temi. Io sono temi di cui mi occupo da più di 25 anni e sicuramente posso dire che osservo una serie di elementi positivi, almeno tornando a quello che dicevamo prima, rispetto alla consapevolezza e all'importanza di doversi occupare di questi temi.
E quindi auguriamoci che sia veramente un buon anno per l'oceano. Le auguriamo buon anno anche a lei, Francesca Santoro. Grazie per essere stata con noi.
Grazie mille, auguri a tutti e viva il mare.
E viva il mare. Responsabile UNESCO per l'educazione all'oceano. Abbiamo una pausa da fare, torniamo tra pochissimo.
Fare.
Torniamo per un istante indietro all'inizio di questa puntata, quando parlavamo dello sversamento di petrolio nello stretto di Kerch, quindi tra Mar Nero e Mar d'Azov. Appunto l'incidente c'è stato il 15 di dicembre. Al 20 di dicembre il CMCC, il Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, già aveva predetto, come dire, dove sarebbe arrivata l'ondata, aveva già trasmesso queste indicazioni alle autorità competenti. Giovanni Coppini, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Direttore buongiorno. Del programma del CMCC sulle coste globali come nuova frontiera, appunto, parte del vostro lavoro è anche questa, cercare di capire dove può finire una marea nera per poterla contenere meglio.
Sì, è proprio il nostro lavoro. Noi da anni, dall'inizio degli anni 2000, facciamo le previsioni del Mar Mediterraneo, le previsioni del mare, e queste poi sono state inserite nel programma Copernicus della Commissione Europea, e dal 2015 facciamo le previsioni anche del Mar Nero. E fare le previsioni serve proprio per avere un monitoraggio e una visione per i giorni futuri di quelle che saranno le correnti e le onde dei nostri mari. E a valle di queste previsioni del mare che facciamo tutti i giorni, questi prodotti sono usati liberamente, gratuitamente utilizzabili, e da noi usati per fare le previsioni degli idrocarburi in mare. Il primo incidente che trattammo era il 2008, era l'incidente del Libano, erano altri tempi di guerra, altre guerre, però ci sono molte analogie, e per cui da allora forniamo questi servizi di previsione degli idrocarburi in mare, che servono proprio per assistere e supportare le autorità competenti in Italia, in primis la Guardia Costiera, e poi a livello mediterraneo, ad esempio, lavoriamo tantissimo con il REMPEC, che sono agenzie governative che appunto tutelano il mare dagli idrocarburi, e appunto forniamo queste previsioni per i giorni successivi. Si parla di 3-4 giorni di previsione per aiutare a programmare la risposta.
Quindi in quasi, perché diceva 2008 il primo lavoro, sono 20 anni insomma che ci lavorate, avete ormai maturato una competenza tale per cui sulle correnti, sui venti, su tutte le possibili variabili, non so, io non sono un'esperta, ma immagino se ne siano 100.000 di variabili per ogni tipo di incidente, voi riuscite a dare queste informazioni che poi devono essere accolte, devono essere recepite e poi vanno messe in atto come indicazioni con dei immagino, insomma, macchinari speciali per poter intervenire. Cioè, al di là della previsione, serve tutto un apparato per poi poter contenere davvero.
Beh sì, allora la previsione è utile per gli operatori per guadagnare tempo sostanzialmente e avere una visione prospettica. Si parla di situational awareness, cioè di awareness, cioè di comprensione, appunto di visione del problema, perché chiaramente in mare sia difficile osservare e perciò usiamo moltissimo le immagini da satellite, è difficile osservare in profondità, e di conseguenza è difficile avere questa visione di quello che è il problema. Una volta che queste informazioni arrivano alla Guardia Costiera, agli operatori, ci sono sostanzialmente esperti e attrezzature che vengono utilizzate, e sono navi che devono avvicinarsi dove il petrolio e raccoglierlo con dei bracci che lo convogliono e poi lo portano a bordo. E poi lungo le coste noi abbiamo partecipato con la Protezione Civile Puglia, e poi l'anno scorso a delle esercitazioni dove si usano poi delle panne assorbenti sia in mare che poi lungo la costa, per cui sono tecnologie che servono a rimuovere. È chiaro che prima si interviene, più vicino si interviene, certo, sempre nello spazio, e meno si dà modo al petrolio di espandersi, e più è ragionevole la capacità di raccolta.
Senta,
perché una volta che
sì, perché una volta certo che si espande è molto più difficile andarlo a dargli la caccia in giro. Noi diciamo genericamente, Giovanni Coppini, petrolio, però ad esempio all'inizio della puntata sentivamo quello che è successo nel Mar Nero, è uno sversamento di questo cosiddetto mazut. Ci sono, immagino, reazioni diverse, cioè quest'onda nera, se è di petrolio o se è di mazut, si comporterà diversamente.
Sì, devo dire che è la parte più complessa del sistema di previsione, è la trasformazione del petrolio nel mare. I principali processi è quello dell'evaporazione, che da una parte fortunatamente parte del petrolio evapora e poi disperde in atmosfera. Se questo non è molto vicino alle coste, diciamo, non è un problema direttamente ambientale, lo può essere laddove lo sversamento è vicino alle coste. E poi il petrolio si combina e si emulsiona con l'acqua e forma delle palline, delle palle di questo tarballs, di appunto mistura di petrolio e acqua, e anche organismi, microorganismi, alghe che tendenzialmente poi affondano e creano quello che diceva prima la dottoressa Santoro, il problema sul fondo del mare, perché poi questo petrolio si accumula. Noi ci ricordiamo il disastro dell'Aven,
sì,
che crea poi appunto problemi ai fondali marini. E sì, ci sono poi tantissimi diversi tipi di petrolio, e noi lavoriamo sia con centri internazionali e anche soprattutto con REMPEC, che sta a Malta, che è questa agenzia delle Nazioni Unite, per classificarli e poi per parametrizzare nei modelli i diversi modi con cui questo petrolio reagisce con l'acqua del mare, e anche in dipendenza della temperatura del mare, perché questo è importante nell'evaporazione.
E poi noi prima non abbiamo avuto modo di far ascoltare anche quel passaggio dell'intervista che era stata realizzata da Riccardo Ricci con la volontaria di ANAPA. C'è una questione che riguarda le stagioni e le condizioni meteomarine che cambiano. Lei là in quel passaggio di intervista ci avrebbe detto, se avessimo avuto il tempo di ascoltarla, che tutto dipenderà da come sarà il febbraio, se sarà un febbraio diciamo tradizionale, quindi con mare molto agitato, o se sarà un mese più tranquillo e quindi si potrà continuare a lavorare alla raccolta. Questo è un punto fondamentale, direi, Coppini.
Ma assolutamente sì, perché cioè, dall'inizio questo incidente è caratterizzato da un estremo, diciamo una condizione di mare agitato, molto agitato. C'erano onde di 3 metri su un mare, quello, il mare di Azov, lo stretto di Kerch, che è molto basso, cioè è molto esteso il mare di Azov, ma sono 10 metri di profondità, per cui immaginate che chiaramente quando abbiamo onde di 3-4 metri in quelle situazioni, appunto le navi possono entrare in difficoltà. E perciò le previsioni del mare sono in primis sono utilizzabili da chi naviga al mare per proprio viaggiare in sicurezza. Dopodiché ho visto, mentre facevamo le previsioni già a dicembre, il mare ha cambiato totalmente direzione delle correnti, è cambiato il vento, sono cambiate le condizioni delle correnti, e mentre all'inizio il petrolio è andato verso Napa, verso sud-ovest, sud-est.
Sud-est, sì.
E in una notte, nella notte, era il 23 dicembre, le condizioni sono cambiate lo diceva prima il corrispondente, il petrolio si è spostato verso il lato opposto dello stretto di Kerch, arrivando sul lato ovest, e poi parlava di Yalta e di altre zone. Per cui sì, è molto difficilmente prevedibile, e chiaramente poi le attività di raccolta del petrolio lungo la costa dipendono molto dalle condizioni del mare, perché se arriva appunto mare mosso poi diventa molto difficile, purtroppo questo ritorna molto probabilmente in mare causando ancora inquinamento e non può essere raccolto.
E quindi dovremo aspettare per capire. Potranno contare però sulle vostre previsioni, speriamo le accolgano rapidamente, perché qui è passato un mese.
Allora sì, noi abbiamo distribuito il bollettino dalla Black Sea Commission a Rempec e a tutte le autorità anche italiane. È chiaro che dobbiamo fare affidamento a questi enti poi anche internazionali, perché questi vengono distribuite e vado a informare gli operatori. Poi qui siamo in Russia, perché è ancora più difficile, però sì, abbiamo dei feedback molto positivi dalle autorità. E poi abbiamo anche lanciato, ci tengo a dare, come dire, un segnale di speranza, un programma internazionale che si chiama Cost Predict, che fa parte della decada dell'oceano, e questo programma ha messo assieme adesso 130 siti in tutto il mondo, 130 gruppi di ricerca e di operatori appunto istituzionali, che collaborano con noi proprio sui temi delle coste e anche dell'inquinamento marino e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Per cui credo che sì, come dire, il mondo ci sta ascoltando, ci sta finanziando per sviluppare prodotti sempre più pratici, attuabili e basati sulla scienza, e credo ci sia, come dire, speranza per il futuro.
Grazie per questo messaggio di speranza di inizio anno, Giovanni Coppini, direttore del programma del CMCC sulle coste globali. Buona giornata allora.
Grazie, buona giornata, buona domenica.
Fare.
Davvero un eroe per affrontare certe situazioni. Allora, se succedesse in Italia, cosa succederebbe? Chi si muoverebbe? Come si muoverebbe? Al di là del fatto che il CMCC fornirebbe benissimo e perfettamente e rapidamente tutte le mappe possibili e immaginabili, le previsioni sul movimento di una eventuale marea nera. Lo chiediamo a Stefano Casu, Centro di Coordinamento Nazionale del Servizio Antinquinamento Marino Castalia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, Castalia raggruppa una serie di aziende italiane specializzate nel settore marittimo ambientale. Voi avreste le vostre mappe e previsioni di CMCC, ma cosa succederebbe? È chiaro che in passato abbiamo già avuto delle cattive esperienze, e però ne abbiamo fatto tesoro, immagino e spero, caso di quello che è stato.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, ogni evento, come dire, ci dà una lezione da imparare e aggiunge nuove informazioni, e come dire, tutti gli eventi che sono capitati nella storia, come dire, poi ci hanno insegnato e ci hanno fatto aggiustare il tiro. E ci consentono oggi, come dire, di avere un sistema di risposta rapido. Chiedeva cosa succederebbe in Italia. In Italia abbiamo una flotta di navi che sono pronte a muovere, sono distribuite lungo tutta la costa italiana, e come dire, i tempi di risposta sarebbero estremamente molto più rapidi rispetto a quelli che sono avvenuti in Crimea, ecco.
Sperabilmente, anche perché abbiamo un paese che ha, diciamo, tre lati di mare, ecco, quindi abbiamo molto da perdere e molto da vigilare, però forse questo, cioè, diciamo, essere così esposti sul mare ci fa anche essere un po' più preparati.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Per questo appunto le imbarcazioni che noi forniamo al Ministero dell'Ambiente, perché questo servizio, come dire, è del Ministero dell'Ambiente, sono pronte a muovere entro un'ora dalla chiamata e mettersi a disposizione del coordinamento della Guardia Costiera per poter intervenire immediatamente. Sono attrezzate con barriere, sistemi di recupero degli idrocarburi in mare, e possono, come dire, intervenire appunto in tempi rapidissimi in tutta Italia. Allora, il tempo è un elemento chiave,
diciamo, esatto, sentivamo prima, infatti stavo proprio per dire questo, dicevo prima, Coppini ci diceva il tempo è l'elemento chiave, perché prima intervieni, prima e meglio contieni, perché quando poi si fraziona, no, lo sversamento, è difficile.
Esattamente. Sì, il tempo è assolutamente un elemento chiave, perché appunto l'energia del mare, la temperatura, gli idrocarburi si trasformano molto rapidamente e, diciamo, le prime 24 ore in realtà sono il momento più importante in assoluto. E ciò che bisogna assolutamente impedire è quello che arrivi a terra, che purtroppo è quello che è successo in Crimea. Tra l'altro, dalle informazioni che abbiamo, il prodotto che mi è interessato in questo momento appunto in Crimea è la prima volta che viene sversato in mare questo tipo di prodotto, e pare che abbia un peso specifico tale che lo fa viaggiare in realtà a mezz'acqua, mentre tutti gli idrocarburi come dire, tendono a galleggiare. E tutti gli strumenti che abbiamo sono pensati per andare a recuperare gli idrocarburi sulla superficie del mare.
Quindi questo famigerato mazut, di cui abbiamo detto prima che è un sottoprodotto della lavorazione che viene utilizzato in vari modi in diversi paesi, è la prima volta che si sversa in quelle quantità ed ha una reazione diversa dal tradizionale greggio, dall'originale.
Sì, no, insomma, gli idrocarburi possono essere di vari tipi e ognuno ha risposte ovviamente estremamente diverse. Faccio l'esempio, il gasolio tende ad evaporare molto rapidamente, nelle prime 24 ore evapora il 50% di ciò che è stato sversato in mare, mentre ci sono oli più pesanti che sono più persistenti, che come si diceva prima tendono a inglobare acqua e quindi peraltro anche ad aumentare molto di volume, e sono molto più, come dire, complicati da recuperare e sono molto più persistenti. Questo tipo specifico di prodotto è estremamente pesante, tende ad affondare, ed è questo il motivo per il quale poi è arrivato fino alla costa. Tra l'altro, quando arriva a terra, i volumi di rifiuto poi da recuperare aumentano in maniera esponenziale.
Allora, sentami, ci tolga a questo punto qualche altra curiosità. Primo passo, quindi, essere veloci, contenerlo, sperare che sia un prodotto più facilmente gestibile di quello che si è sversato adesso vicino alla Crimea. Però poi dopo come lo si raccoglie? Abbiamo sentito parlare di alcune reti che sono state là messe sulla spiaggia, perché era arrivato sulla spiaggia. Prima Coppini ci diceva anche di questi panni assorbenti. Quali sono le tecnologie di cui disponiamo?
Allora, quando si trova ancora in mare, la tecnica preferita è quella, intanto, di contenere attraverso appunto delle barriere galleggianti che hanno lo scopo appunto di contenere e convogliare l'idrocarburo laddove possiamo andarlo a raccogliere, sfruttando ovviamente vento e corrente che ci possono aiutare a fare questa operazione. Dopodiché esistono delle macchine, utilizziamo delle macchine che si chiamano skimmer, che sono in grado di sostanzialmente staccare l'olio dalla superficie del mare e poterlo caricare a bordo delle navi e quindi rimuoverlo. Laddove invece dovesse arrivare a terra, purtroppo l'unica tecnica, diciamo, è quella meccanica, è quella che stanno adottando lì, quindi con i volontari, ma che, ripeto, genera una quantità di rifiuti veramente enorme. Si possono usare anche
altre pensando tecniche, anche ci dicevano anche della sabbia, no? Quando, cioè, tra i rifiuti mettiamo anche il fatto che tutta quella sabbia viene raccolta, viene pulita, ma poi non può più tornare a far la sabbia sulla spiaggia.
Esattamente. Quindi bisogna rimuovere una grandissima quantità di materiale dalla costa. Esistono anche altre tecniche che vengono utilizzate, come dire, soprattutto in campo internazionale, come dei disperdenti, ad esempio, quindi prodotti che sono in grado di frazionare l'olio e farlo precipitare sulla colonna d'acqua. Ovviamente è un po' come mettere la polvere sotto al tappeto, ecco. In questo caso qua. Le altre tecniche prevedono anche la possibilità, ad esempio, di bruciarlo. Si chiama una tecnica che si chiama in situ burning, che quindi consente di incendiare il prodotto laddove è possibile, ma ovviamente l'inquinamento si trasferisce in aria, ecco.
Diciamo che la miglior soluzione è la prevenzione dell'incidente, mi sembra di capire.
Assolutamente, assolutamente. E su questo fronte in realtà è stato fatto tantissimo negli ultimi decenni. Se penso alle statistiche, diciamo, nei primi anni 70 gli incidenti sono diminuiti quasi del 90%. Quindi sono state implementate nuove procedure, nuovi controlli, che hanno portato decisamente a un decremento degli incidenti.
E per fortuna anche di piccoli incidenti. Io ricordo da bambina, insomma, capitava sulle spiagge di trovare, insomma, di avere ricordini sgradevoli sotto i piedi o mentre facevi il bagno. Quindi questo adesso è molto molto raro, se non del tutto assente.
Sì, adesso diciamo, ricordo anche io da bambino, era un'esperienza comune quella di tornare a casa
con i piedi neri.
Oggi i bambini di oggi probabilmente trovano più rifiuti che idrocarburi sulle spiagge.
Decisamente, anzi, purtroppo su quelli bisogna ancora lavorare. So che Castalia lo fa, ne parliamo magari in una prossima occasione. Stefano Casu, grazie per essere stato con noi, aver condiviso la vostra esperienza. Ricordo, Centro di Coordinamento Nazionale del Servizio Anti-Inquinamento Marino Castalia. Allora, siamo giunti al termine di questa puntata, per la quale ringrazio in redazione e in assistenza Michele Lasserra, c'è in redazione anche Silvia Bandelloni, in regia c'è Carmelo Lauricella, da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, linea a GR24.